praticamente enunciati proprio, partendo da un paio di considerazioni che però mi vengono dalle relazioni della mattina, dalle quali abbiamo imparato moltissime cose. La prima, che forse il professor Franzinelli è stato un po' troppo pietoso e benevolo verso l'università, della quale sostanzialmente non ha parlato, ma se almeno 24 magistrati nel nord Italia furono epurati, io credo che si stenterebbero a trovare 2,4 professori universitari che abbiano perso il posto, perché, salvo quelli morti, Gentile, morti di malattia, Biggini, uno che non fu reintegrato semplicemente perché si rifiutò di fare la domanda, Gioacchino Volpe, avrebbero reintegrato anche lui, il massimo intellettuale del fascismo, non ripigliavano nessuno. Di fatto l'università italiana passò del tutto indenne, ma del tutto indenne dalle epurazioni. Cioè, non ci fu proprio nessuna conseguenza, anche tra personaggi molto compromessi, sono fatti il nome di Pende, Sabato Visco, cioè i genetisti, quelli che avevano fatto le leggi razziali, sono tutti rimasti tranquillamente al loro posto. In alcune università le cattedre di mistica fascista furono reintitolate alla pedagogia generale, figuriamoci, ma i professori rimasero gli stessi. Insomma, ci si potrebbe sbizzarrire in questo inventario. Ma guardate, è una questione importante, perché si potrà dire è vero, ma in fondo l'università aveva contato nel fascismo meno della magistratura, ma fino a un certo punto, comunque con un pesantissimo tradimento di alcuni obblighi deontologici elementari. Era il problema che poneva stamattina in fondo Piero Anastasi, la rinuncia ad essere quello che si doveva essere, la rinuncia consapevole. Stiamo parlando di persone che rinunciano consapevolmente ad essere quello che dovevano essere. E a me tornava in mente questo tradimento della deontologia, pensando a certe prese di posizione dell'oggi, quando i manuali importanti legati all'organizzazione dell'università, ora manuali usciti dopo il 2000, dopo il 2001, si scrive per esempio che l'università dovrebbe recepire le sollecitazioni puntuali provenienti dalla domanda sociale. Ebbene, se la domanda sociale ci richiede di dimostrare che gli ebrei sono una razza inferiore, che facciamo? Ci adeguiamo? Attenzione, attenzione, perché c'è un ingenuo funzionalismo dietro a tutto questo. È vero che l'autoreferenzialità è una brutta cosa. Io penso però che un minimo di autonomia, un minimo di spazio proprio l'università lo debba conservare rispetto alle sollecitazioni della domanda sociale. Non ci si può affidare in tutto e per tutto alla committenza. Si tradisce davvero la ragione d'essere dell'università, altrimenti. Molto brevemente, poi, in alcune discussioni, se seguita alla mia relazione di ieri, mi è stato fatto notare del tutto correttamente che quello che io ho accennato come primato a lungo condiviso, anche in ambienti scientifici, della primato, attenzione, pedagogico-formativo, non di forma di sapere, primato relativo a un ruolo particolare che certe discipline hanno all'interno del processo formativo, riferito quindi a certe età dello sviluppo dei ragazzi. Era questo che dicevano quando dicevano che l'educazione classica contava, perché si pensava che fra i 13 e i 18 anni fosse il migliore strumento di formazione, non perché fosse in assoluto e in astratto superiore. Attenzione, è questo che si dice, non altro. Mi sono fatto notare che ci sono molte eccezioni, ed è del tutto vero, sono stato ieri schematico e oggi sarò schematicissimo. Il caso Voltaire è un caso clamoroso. Voltaire è uno che viene dall'istituto tecnico e va alla normale. Allora, ricordiamoci che il sistema scolastico italiano era, rispetto ad altri sistemi scolastici europei, come lo mostrò tanti anni fa in un saggio che è ancora fondamentale, Marzio Barbagli, l'unico sociologo italiano che si faccia leggere, e il libro si chiamava Disoccupazione intellettuale, sistema scolastico in Italia, fondamentale, era un sistema aperto. E il canale di mobilità offerto dalla sezione fisico-matematica degli studi tecnici giocò un ruolo sociale e culturale essenziale, questo è evidentissimo. Quello che volevo dire io è che però per circa un trentennio, fino agli anni 90, quel paradigma largamente condiviso anche da uomini di scienza, del primato formativo, dell'educazione classica, tutto sommato regge. Non è che non sia messo in discussione. In Italia è dal 1864 che si comincia a parlare di scuola media unica, ci hanno messo 100 anni, ma ci pensavano già, e quindi è evidente che implicitamente così si metteva in discussione il primato della formazione classica. Nell'inchiesta Scialoglia 1872 molti interlocutori parlano di liceo scientifico, cioè chiedono una seconda scuola di cultura generale, non professionalizzante, che porti all'università senza essere centrata sulle discipline classiche. Tutto questo mostra quindi un panorama molto articolato. Però alcuni grandi esponenti di quella cultura, Cremona e Betti, per dire, erano del tutto d'accordo invece sulla centralità in una certa fase del processo formativo della formazione classica. C'era poi in ballo, come dicevo stamattina, un dissidio interno al fronte umanistico, era greco versus latino, quindi cultura razionale metodica, in questo tornava benissimo il discorso greco-matematica, opposto alla cultura retorica, scuola della scienza e del metodo contro la scuola dei gesuiti, perché la cultura retorica era la scuola dei gesuiti e il latino declamato dei gesuiti. Da questo punto di vista ci potrebbero essere accordi stretti invece fra filologi, scienziati formati sul modello tedesco e scienziati, per cui matematici o fisici, perché si imponeva una questione di metodo e non tanto la questione dei contenuti stretti dell'insegnamento. Però dicevo, il paradigma regge. Nel 1887 il governo nomina una commissione che deve svolgere un esame comparativo dei programmi delle scuole secondarie classiche in Italia, Francia, Austria e Germania. Avrebbero dovuto verosimilmente nominare un filologo. Invece questa commissione la presiede Valentino Cerruti, ordinario di meccanica razionale a Roma. E questo è già indicativo del coinvolgimento di una elite tecnica che non è divisa tanto per competenze disciplinari proprie, ma che fa parte generalmente di quella che è la, ovvero che sono i quadri tecnici di riferimento dello Stato liberale. Cerruti conclude che il liceo classico italiano è troppo poco classico, nel senso che rispetto al modello prussiano centrato sul latino, greco e matematica, non ce lo scordiamo, latino, greco e matematica sono le tre materie del ginnasio prussiano, nelle scuole italiane si insegna, e anche questo è indicativo di una peculiare situazione culturale del nostro paese, troppa lingua patria. Diamo i termini dei quattro tipi italiano. Che però rinvia un problema reale. Questo è un paese dove l'italiano non lo parlava, insomma, ancora nel 1887. Diamo i quadri orari. Nell'ambito degli 8 anni del ginnasio-liceo, in Italia l'insegnamento dell'italiano occupava 47 ore alla settimana, negli 8 anni, quindi nell'insieme. 18 in Francia, 26 in Austria, 23 in Sassonia, 21 in Prussia. È più del doppio. Quindi c'è uno squilibrio enorme nel monte orario portato sulla lingua e la letteratura italiana, che mostra, fra l'altro, io questo l'ho sostenuto in polemica con i miei colleghi storici, quanto non fosse affatto l'insegnamento della storia, che nelle scuole italiane ha sempre contato pochissimo e da pochissime ore anche oggi, che si affidava alla trasmissione di un codice identitario nazionale, quanto per l'appunto a quello della letteratura nazionale. Non è la storia nazionale, che è anche difficile da raccontare, divisa, spezzettata, umiliante, no? di divisioni, di oppressione straniera. È la letteratura, è la grande cultura italiana, attenzione, è anche la grande cultura scientifica, cioè c'è la costruzione del culto degli eroi del pensiero. Aneddoto, da 2 minuti. Nel 1865, anno centenario dantesco, si celebrano queste grandi feste e si decide con un decreto di rinominare i 67 regi licei italiani, erano pochi, meno delle università di oggi. Danno i nomi. I nomi fanno impressione. Non c'è un autore classico, nessun liceo classico italiano è intestato a un autore classico. Perché? Perché la storia italiana comincia dal Medioevo, come la storia di tutte, la storia specificamente nazionale dell'Italia. E i nomi sono impressionanti, perché c'è tutta la tradizione anticlericale, ghibellina e però scientifica italiana. Ci sono tutti, a partire da Galileo a Pisa, come ora, poi sono le glorie locali, ma ci sono tutti i grandi scienziati italiani, ai quali vengono intestati i licei classici. È una costruzione identitaria che fa appello ai vertici della cultura, alla cultura unificata, gli eroi del pensiero e i martiri del libero pensiero. Galileo era chiaramente un elemento di anticlericalismo, un anno dopo il sindaco, no? Poi le cose vanno contestualizzate. Altro punto che riguarda il governo della scienza ci porta e ci accosta a Gentile. In Italia prende corpo, io ieri non l'ho detto per niente, ma questo solo meriterebbe una relazione, un sistema duale di istruzione superiore. Cioè non ci sono solo le università e le scuole universitarie. A partire dal 1869 si organizzano delle scuole superiori, perché sono superiori, ma che spesso non fanno neanche capo al Ministero della Pubblica Istruzione. sono legate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che è un altro ministero che ha grosse competenze in ambito scolastico. La prima è nel 1869 la Scuola Superiore di Commercio di Venezia, che viene fondata nell'anno in cui si apre il canale di Suez, perché questi pensano che l'Adriatico torni ad essere una via di mare fondamentale nei rapporti fra l'Oriente e l'Europa centrale, e quindi creiamo il personale tecnico specializzato per questo genere di cose. La scuola, tra l'altro, ha forte base matematica, matematica attuariale, eccetera, chiaro, commercio. Le scuole superiori di agricoltura e altri tipi di scuole superiori che rimangono tali, cioè scuole di un canale differenziato, fino alla metà degli anni 30. È il fascismo che trasforma tutto in facoltà, cioè che fa prevalere il modello della facoltà come modello unico di riferimento della formazione terziaria, della formazione superiore in Italia, facendo probabilmente un danno, perché oggi in molti ambienti politici, in molte regioni, si sperimenta un ritorno a un'istruzione terziaria non universitaria. È una delle cose di cui si discute, questa della separazione, ed era una delle cose che Cremona, tra l'altro, aveva intuito a modo suo e cercato di mettere in quel disegno di riforma. È una storia in parte ancora da raccontare, non è che sia stata ancora tutta chiarita, ed è importante per quello che riguarda il governo della scienza, così come è importante, io pensavo prima al Veronese citato nella relazione precedente, il ruolo istituzionale di questa gente. Veronese prima ed Enriquez poi furono presidenti dell'Associazione Nazionale fra i Professori Universitari, che anche se è. Quindi hanno un ruolo riconosciuto dalla comunità accademica, non solo dalla propria comunità di riferimento disciplinare, ma dai professori universitari del loro complesso. Contro, prendono i voti dei giuristi, dei letterati, di tutti. E anche questa è una vicenda che in parte rimane da chiarire. Gentile. I caratteri della riforma Gentile sono estremamente complessi, io penso. Perché da un lato Gentile prende atto che la pluralità di canali è irrinunciabile. I licei moderni in Italia ci sono dal 1911-1913, lui li generalizza fondando i licei scientifici. Il tentativo di difendere il vecchio assetto passa per la creazione di un equilibrio asimmetrico. Il liceo scientifico dura meno del classico, un anno meno, e non porta, nella sua formulazione originaria, poi dopo sarà portato a 5 anni, ma dopo, e non porta a tutte le facoltà universitarie. Cioè concede quello che deve concedere, ma nulla di più. È un tentativo difensivo di salvare un vecchio ordine, però ammettendo la pluralità di canali. Se guardiamo il Monteore, che è un indicatore molto rozzo dei nuovi assetti della riforma, ma non è sconvolgente, voglio dire, l'accoppiata matematica-fisica al liceo, cioè nel triennio gentiliano, a 13 ore settimanali contro le 15 delle due materie separate nel regolamento per i licei classici del 1901. Quindi cala un po', ma non è che venga azzerata. È il problema dell'accoppiamento che solleva le proteste. E so, beh, liceo femminile. Ma il liceo femminile, sì, ma chiude da solo perché non ci si iscrive nessuno.
Perché la scuola media?
Sì. Sì, ma quello, come dire, viene, come dire, enfatizzato sul momento, ma è un esperimento che muore. Tra l'altro in questa sede, purtroppo, invece l'avremmo dovuto fare io per primo, non si è fatto per niente riferimento alla questione di genere, che andava invece fortemente tematizzata, perché l'Italia, sì, lo so, sì, scusatemi, perché l'Italia ha una storia singolare da questo punto di vista, cioè le donne in Italia vanno all'università 30 anni prima che in Prussia. Come mai? Che è successo? Ma è successo che il legislatore italiano riteneva talmente impensabile che le donne andassero all'università che si è scordato di vietarlo. Cioè nella Casati non c'è scritto, perché di solito si vieta una cosa che può succedere, non si vieta una cosa che non può succedere. Ed essendosi scordato di vietarlo, i ministri della destra, che sono ministri liberali, dicono, beh, oh ragazzi, se non è vietato è permesso. E con il regolamento universitario del 1875, esattamente, e con il regolamento universitario del 1875 lo permette. Sì che le donne all'università ci vanno, però chi ci va? Il problema non è una ragazza di 20 anni che va all'università, il problema è una bambina di 14 che va al ginnasio liceo, chiaramente. Quindi ci vanno quelle che si possono permettere un esame da privatiste, e questo è un indizio molto interessante, straniere che hanno un titolo di studio equipollente e vengono a studiare in Italia, Anna Kulishoff, la compagna di Turati, viene a studiare medicina a Napoli, perché in Russia non la facevano studiare. donne che appartengono a minoranze religiose in Italia, sono valdesi ed ebree, le prime italiane che studiano all'università. C'è una grande componente di persone che vengono da minoranze religiose. Se volete vi racconto un altro aneddoto carino che riguarda la prima laureata in legge, che si chiamava Lidia Poet, valdese, piemontese, figlia di un grande avvocato di Torino, quindi ben inserita, che si laurea in legge e chiede, povera figlia, di poter esercitare l'avvocatura, non la magistratura, non ci pensa nemmeno a poter entrare in legge, chiede di poter fare avvocato. E la Corte di Cassazione di Torino, alla fine degli anni Ottanta, boccia la richiesta a tutela dei clienti. Perché, come si sa, le donne non sono sempre in possesso delle loro facoltà mentali, ma no, questo c'è scritto nella sentenza, e quindi i clienti devono essere tutelati da una donna avvocato. A proposito di scienza e professione, le donne potranno accedere all'avvocatura dopo la prima guerra mondiale, ma prima non ci pensano nemmeno. Esatto, anche per quello. Però in alcune professioni invece ce l'hanno. E ci sono molte donne che studiano le facoltà di scienze, perché è ovvio, il prolungamento della funzione materna sta ad esempio nell'insegnamento. Nelle scuole normali, cioè nelle scuole magistrali, la gran parte dei docenti sono donne a un certo punto, e la gran parte del prodotto delle scuole normali è femminile, perché è un canale ovvio di professionalizzazione. Però sono molte nelle facoltà scientifiche, le facoltà scientifiche sono piene a un certo punto di ragazze. In alcuni settori della medicina, perché è ovvio che una donna faccia la pediatra o la ginecologa, meno che faccia il chirurgo. Cioè, è una questione da seguire che riguarda le varie declinazioni di questo rapporto tra scienze e professioni nell'Italia e del governo della scienza nell'Italia liberale. Ma dicevo gentile. Gentile invece le donne le toglie dall'insegnamento secondario. Da in alcune cattedre non potranno più insegnare italiano, latino, greco, storia, filosofia, ai licei sono escluse, ce ne sono cattedre formative e lì ci vuole una formazione virile. Le donne dal 26 non possono più partecipare ai concorsi per queste cattedre. Conseguentemente, quando Gentile diventa direttore della normale, della sua normale, dove ha studiato, le esclude anche dall'accesso alla normale. Ma dall'inizio degli anni 80 dell'Ottocento le donne in normale c'erano. La prima era Carolina Lanzani, figlia del direttore generale dell'istruzione media, quindi ex normalista a sua volta, Francesco Lanzani, una ben raccomandata, ma insomma le donne c'erano nell'Italia liberale. Il monte orario non è sconvolgente. Scienze naturali perdono due ore, guadagnano due, scusate, vanno da 8 a 6, quindi le due ore perse da matematica, fisica, le ridanno a un'altra materia scientifica, le spostano. Lì è un problema più di assetti disciplinari che di monte orario. D'altra parte, certe prese di posizione, penso a quelle di Enriquez nel congresso del 23, sono un po' condizionate dall'ambiente, no? Prima che Enriquez prenda la parola, e prima che faccia la sua relazione, siamo subito dopo i decreti gentiliani, si tiene una relazione del presidente del comitato ordinatore, Giulio Lazzari, dove fra l'altro si dice, si elogiano quegli eroici ragazzi che hanno salvato gli italiani dal nemico interno e che ci hanno salvato dalle masse incolte, ingannate, ubriacate dal sanguinoso paradiso di Lenin, quegli eroici ragazzi che hanno portato la gloria del Campidoglio, l'ondata salvatrice delle camicie nere con il duce magnifico, eccetera, eccetera. Questo è il congresso del 23. Relazione introduttiva. Dopo che doveva dirgli questo, si doveva opporre al governo? Che doveva fare? Sceglie una linea di cauta mediazione. Anzi, visto il contesto, addirittura non tanto cauta, considerando che lui lì fra l'altro dice che chiede che per foggiare l'anima nazionale, accanto allo studio delle lingue e delle letterature classiche, bisogna far posto anche all'insegnamento delle discipline fisiche e matematiche a pari grado e secondo lo stesso spirito. Io credo che in quel contesto non si potesse dire nulla di più, e anzi che fa già un atto di coraggio rispetto a al manganellatore che ha parlato prima di lui. Cos'altro poteva dire più che ribadire, no? La necessità di raggiungere un equilibrio. Quello che è curioso in questa storia è che Gentile cambia molto di più, vorrebbe cambiare molto di più l'università che la scuola secondaria. Se uno legge attentamente il decreto sull'università si accorge che i cambiamenti erano sconvolgenti e non a caso alcuni non hanno mai funzionato. Mai, non sono mai andato in vigore. Il suo successore liberale, amico di Croce, Alessandro Casati, appena si siede sulla poltrona del ministro, blocca tutto. Cosa aveva messo in discussione Gentile? Tanto c'è l'autonomia. riprende in un contesto molto autoritario, ma degli elementi però del progetto Baccelli. Autonomia per Gentile voleva dire, ad esempio, che le università potevano darsi statuti autonomi e differenziarsi per quello che riguarda l'offerta formativa. Era un'innovazione notevole, cioè c'è un forte autoritarismo nel governo degli Atenei, ma uno spazio disciplinare che poteva essere diversamente sfruttato. Gentile rompeva, provava a rompere con una cosa con la quale in realtà nella tradizione italiana nessuno ha mai rotto, la rottura fra corso ed esame. Cioè Gentile stabiliva che ai singoli corsi non dovesse più seguire un esame singolo tenuto dal professore del corso, ma un esame per gruppi di materie. Guardate, voglio dire una cosa molto banale. Oggi, se io tengo un intero corso di storia contemporanea dicendo, come è probabile, una serie di scemenze, poi sono io che valuto i miei allievi sulle mie scemenze. E il mio giudizio è inconfutabile. Gentile pretendeva di far saltare questo meccanismo che è costitutivo nell'università italiana e che è ancora oggi costitutivo nell'università italiana, per cui il docente giudica se stesso nei suoi allievi. Un esame a gruppo di materie con gli altri professori delle altre materie accanto creava parecchi imbarazzi, e di fatto lo tolgono subito. Appena Gentile si dimette da ministro nel giugno 24, questa è una delle cose tolte immediatamente, perché sconvolgeva prassi accademiche consolidatissime. Secondo punto, i concorsi. Gentile dice basta col sistema dei concorsi. Se c'è una cattedra vacante, la facoltà presso la quale la cattedra è vacante, in nome dell'autonomia, indica 3 liberi docenti. Cioè non si può più partecipare al concorso chiunque. Sì, no, viene, lo tutto. Non funziona mai. La facoltà nomina 3 liberi docenti, quindi devono essere già persone selezionate da una commissione nazionale, e questi 3 liberi docenti vengono graduati da una commissione nominata dal ministro. Quindi si dà spazio sia alla sede che bandisce, sia alla comunità scientifica attraverso la commissione, sia al ministro che nomina la facoltà. Tolta subito, così non è stato nominato praticamente nessun professore nell'università italiana, perché anche questa contraddiceva a prassi ormai largamente, largamente radicali. La politica universitaria dei ministri fascisti veri, da Fedele a Belluzzo, a De Vecchia, a Bottai, è molto diversa, è una politica molto più regolatrice. Si torna poi alle liste di insegnamenti fondamentali e complementari e ai curricula stabiliti dal Ministero, così come era nell'Italia liberale. I regolamenti didattici nell'Italia liberale li fa il Ministero, per via di decreto, non passa dal Parlamento, fa dei regolamenti, e così farà l'Italia fascista. Gentile invece non avrebbe voluto questa soluzione. Gentile aveva mantenuto la distinzione tra università e scuole di altro tipo, e gli viene fatta rientrare. Gentile aveva ripreso, non ce lo dimentichiamo, il modello Matteucci della distinzione tra università primaria e università secondaria. Le tabelle A, B e C, queste erano, le 10 università della tabella A erano integralmente a carico dello Stato, quelle della tabella B erano a carico dello Stato e degli enti locali, e se gli enti locali non ce la facevano a sostenerle, quelle università chiudevano. Cioè era un'università chiaramente di secondo grado, è l'ultimo tentativo di razionalizzare il sistema territoriale delle università italiane. Gentile pensava che fossero troppe le università in Italia, in realtà è uno che le fa aumentare, perché fonda l'università Benito Mussolini di Bari, fonda l'università di Trieste ed è costretto a riconoscere l'università del Sacro Cuore, l'università cattolica del Sacro Cuore, come università che fa parte a pieno titolo del sistema universitario, usando il precedente dell'università libera. Qui siamo in quella più gloriosa, le università libere che sopravvivevano nel periodo liberale ed erano a carico degli enti locali, sono le università della cosiddetta tabella C del sistema gentiliano. Come dire, l'assetto della scuola secondaria regge a lungo, il liceo classico gentiliano va ben oltre l'esperienza di Gentile, quello è stato forse il più grande storico della scuola italiana, non a caso uno che non ha mai vinto una cattedra di pedagogia, che si chiamava Marino Rajčić, cioè è stato per molti anni all'epoca responsabile scuola del PC, quando i partiti italiani mettevano responsabili scuole e università serie e competenti. Sosteneva che il liceo classico di Gentile, poi nel liceo classico di Gentile si erano formati i giovani che vanno a fare la resistenza, e in buona parte credo che Marino Rajčić avesse ragione. L'università, che doveva essere molto più fortemente toccata dalla riforma, in realtà torna rapidamente ad essere l'università pre-gentiliana, con l'aggiunta dell'autoritarismo dirigistico del fascismo, che ripeto, poi fa la scelta di spostare tutto sul terreno delle facoltà, di omologare sul modello di facoltà l'intero sistema formativo italiano.
Non basta, questa sono una X, ma allora se ci sono delle domande, non credo di poter prendere più.